Lunedì scorso, proprio qui a Estate tra le righe con Nicola Colotti e Giulia Giudice, abbiamo un po' lasciato un tema in sospeso. Avevamo accennato all'importanza degli inizi. Possiamo parlare degli inizi in generale, l'inizio di una storia d'amore, l'inizio di una vacanza, l'inizio di un lavoro e tante cose. Ma noi adesso vogliamo concentrarci sugli inizi di un libro, che in fondo, Nicola, sono un po' come delle porte socchiuse. No? Basta un passo, una frase e ci si ritrova in un mondo nuovo.
Si chiamano anche incipit.
Esatto, si chiamano incipit.
C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno, non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe, nei caminetti per accendere il fuoco e riscaldare le stanze. Chi ricorda questo incipit?
Allora, lo diciamo oppure aspettiamo? E soprattutto chiediamo al pubblico di darci degli altri inizi. Giulia, tu hai un tuo inizio preferito, degli inizi preferiti?
Assolutamente sì, buon pomeriggio a tutti quanti. Se io devo scegliere, direi, è una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di una buona fortuna debba essere in cerca di moglie. Si parla di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, si parla di un inizio ironico che di per sé già dice tutto, introduce il tema centrale di tutto il romanzo, perché qui in questo romanzo in particolare lei critica la società del suo tempo, critica le divisioni di classe basate sul rango, che poi introdurrà con i suoi protagonisti. Infatti Elizabeth e Darcy hanno proprio questo problema, la famiglia di Darcy che si opponeva quasi alla loro unione perché vedevano lei come inferiore. Parla del matrimonio e di come in quel periodo era un mezzo per ottenere sicurezza finanziaria, quindi l'amore era quasi accantonato. E parla anche del ruolo della donna, quindi con le poche opportunità che aveva di scegliere il suo futuro, di realizzarsi in maniera più personale.
Certo, quindi qui questo inizio, diciamo, pungente introduce con incredibile eleganza il tono sociale e satirico che poi sarà di tutto il romanzo. Quindi possiamo dire che il primo rigo di un libro è un po' come il primo sguardo, come dicevamo prima, il primo respiro prima di entrare in un mondo nuovo o anche il primo passo su un sentiero che non conosci. Questo è un po' il libro. Allora io ve ne cito un altro, sempre con il coinvolgimento del pubblico. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Che dite? 14-12 minuti, vi aspettiamo.
Beh, bello che i nostri ascoltatori abbiano subito colto la citazione dell'incipit di Pinocchio di Carlo Collodi, che poi quel c'era una volta, puntini puntini, un re, sembra appunto richiamare la fiaba, ma in realtà subito Collodi dice no ragazzi, avete sbagliato. Poi mi ha fatto venire in mente anche Enzo Iannacci, no? C'era una volta un re. È bello perché questo ci dice come gli incipit di libri che hanno segnato la nostra formazione culturale ci rimangono nel cuore, proprio forse anche per questo modo di attaccare, che nel caso di Collodi è molto anticipante sui tempi.
Sì, e poi
insomma,
sono fonte, no? Diventano a loro volta fonte di ispirazione. In questo caso di
però,
canzoni.
Insomma, bello che subito i nostri ascoltatori l'abbiano colto.
Allora invece non hanno colto tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri, La fattoria degli animali di George Orwell, che qui l'inizio diciamo è già una fine in un certo senso, una verità rovesciata, un mondo che si svela. E poi di Orwell, Giulia, abbiamo qualcos'altro che secondo me è uno degli incipit più belli nella storia della letteratura del Novecento.
Sì, infatti parliamo proprio di 1984, che anche qui effettivamente George Orwell fa capire subito il tema del libro, fa capire subito dove andiamo. Era un giorno freddo e luminoso di aprile e gli orologi battevano le 13, quindi lui cosa fa? Introduce il lettore in questo mondo che è oppressivo, è controllato e il tempo anche è manipolato, perché battono le 13, noi arriviamo fino alle 12 col tempo convenzionale, fa proprio subito capire che le regole e la realtà sono controllate. Sono
quindi
tutte
un incipit che indubbiamente inquieta, che dice che qualcosa non funziona, che qualcosa
subito
non va, che si prepara al controllo, quindi alla distopia, cioè quella rappresentazione di un futuro indesiderabile, quello che conosciamo poi nella storia del 1984, Grande Fratello e compagnia, caratterizzato da questa appunto società totalitaria, scientista, tecnocratica. Un altro inizio, Nicola?
Beh, potremmo anche noi stare ancora in una visione un po' distopica della realtà, perché se penso a questo incipit, Alice cominciava a sentirsi mortalmente stanca di sedere sul poggio accanto a sua sorella senza far nulla. Aveva dato un'occhiata una o due volte al libro che la sorella stava leggendo, ma non c'erano figure né dialoghi. E a cosa serve un libro, pensò Alice, senza figure né dialoghi? E dopo Alice entrerà in un mondo, no, alternativo, in una sorta di distopia, ed è ovvio che è l'inizio di Alice nel Paese delle Meraviglie di però Charles Ludwig Dodgson, che poi noi conosciamo come Lewis Carroll.
Esatto.
Però è un bellissimo inizio, perché fa vedere quanto,
certo,
Alice sia un po'
citato le fiabe
contro le regole, e poi cerca qualcosa di fantasioso. Lei vuole entrare in un mondo di immagini e ci entrerà, ovviamente.
Sì, è come quante immagini. Poi vabbè, abbiamo Nel mezzo del cammino di nostra vita, che è un inizio che è già un bilancio, diciamo, un viaggio interiore, un cammino universale, altri cammini. Giulia?
Beh, per collegarmi a quello che ha detto Nicola, effettivamente Alice nel Paese delle Meraviglie ricorda che coltivare i sogni è importante a qualsiasi età, ma non c'è solo questo libro che ne parla. Infatti Il Piccolo Principe è un altro chiaro esempio. Comincia con un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro sulle foreste primordiali intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno.
Quel disegno l'abbiamo ormai nel nostro, e fa parte dell'immaginario collettivo. Antoine de Saint-Exupéry. Allora io parlo di David Copperfield, Charles Dickens. Se sarò io il protagonista della mia vita o se qualcun altro lo sarà, queste pagine lo diranno. Quindi un inizio che pone subito la questione dell'identità e del destino. 14:22 minuti, è Estate tra le righe. Si parla di inizi di libri, perché a volte una frase che ti cattura, altre volte anche un ritmo, un'immagine, un mistero, ma sempre quell'inizio decide se resterai o se chiuderai il libro. È vero, Nicola? Ci sono degli inizi anche che sono demotivanti, però giustamente tu dicevi l'altro giorno, citando Umberto Eco, che quando un libro non ti piace lo puoi dire solo eventualmente alla fine delle 100 pagine, perché le prime 100 pagine sono un po' un'iniziazione a quel mondo.
Beh, Umberto Eco diceva: io ho fatto fatica a scriverle queste 100 pagine o queste 400, e dice forse anche il lettore può fare un po' di fatica, però è vero che l'inizio è davvero un attacco, come in una sinfonia, no? E questo,
esatto,
lo diceva anche Gabriel García Márquez, a cui chiedevano perché avesse cominciato 100 anni in solitudine con questa frase strana, il colonnello
molti anni dato di fronte a Protone, esecuzione,
ecco, quella che tutti conoscono ormai. E lui diceva: se voi immaginate che io ci ho lavorato settimane per trovare quell'incipit, e immaginate forse quanto ci ha lavorato Manzoni per cominciare Il Promessi Sposi, con quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, che ha una cadenza poetica, no? Tra due catene interrotte di monti. L'attacco,
puoi andare avanti se vuoi, vai all'addio Monti.
L'attacco,
anche
l'attacco è appunto fondamentale per un autore. Dopo è chiaro che entrarci diventa difficile, e deve diventare forse anche un po' anche per il lettore, che deve fare un po' uno sforzo per calarsi.
Però ecco, tu citavi Márquez, molti anni dopo, eccetera eccetera, quello è un incipit forse dei più epici, no? Che mescola un po' il tempo, la memoria e naturalmente la magia, perché
quel realismo magico, infatti. Quindi lì c'è una volontà ricostruttiva di un'atmosfera. Ma sto pensando, perché abbiamo parlato anche ieri in redazione anche con Giulia, ecco, immaginate il libro bellissimo, splendido di oddio, adesso
signor dottor Colotti,
un vuoto di Ray Bradbury, che è autore di Cronache Marziane, ma anche autore di Fahrenheit 451.
Ah, Fahrenheit,
vero, infatti volevo dire che effettivamente quello di Márquez è effettivamente un inizio molto lungo, un incipit lunghissimo. Ce ne sono invece di brevi che colpiscono. Quello di Ray Bradbury, ad esempio, di Fahrenheit 451 è era un piacere bruciare. Cioè, queste due parole che già contrastano, perché piacere di solito non lo associamo a bruciare. E,
soprattutto in questi giorni, purtroppo, con tutti gli incendi,
esatto,
che ci sono.
Questo ad esempio era una critica appunto alla censura, alla soppressione della conoscenza, perché serve per il progresso sociale, ma per crescere anche noi come individui. Ma a me ne viene in mente anche un altro, forse ancora più famoso, ovvero Chiamatemi Ismaele.
Chiamate Moby Dick.
Tra l'altro citavo Fahrenheit 451 non soltanto per la bellezza dell'inizio, ma perché in Fahrenheit 451 questa società distopica che brucia i libri obbliga le persone che vogliono resistere a impararli a memoria, ed è questo che è straordinario. Queste persone cominciano a memorizzare questi romanzi lunghissimi, addirittura a un certo punto si incontrano persone che prendono il nome dei libri che hanno imparato a memoria, e quando il protagonista gli vengono presentati, glieli presentano con il lui è Don Chisciotte volume primo, lui è Don Chisciotte volume secondo, che l'ha imparato a memoria. E immaginare che questi diciamo resistenti a questa distopia di una società che brucia i libri imparano questi libri dal loro inizio, dal loro incipit, e forse è proprio questo che poi ti porta in un lungo viaggio attraverso le pagine.
E sono proprio i pompieri effettivamente a bruciare i libri in questo libro, cioè non sono persone inventate, non è un ruolo inventato, è proprio il vigile del fuoco che al posto che spegnerli li appicca.
Straordinaria la
sì, poi ci sono gli incipiti. Ecco, per me il più glaciale è quello di Albert Camus, Lo straniero, che dice: oggi la mamma è morta, o forse ieri, non so. Cioè un incipit che rivela subito anche, e per quello è glaciale, l'estraneità emotiva del protagonista. Ne avete altri? Diceci.